Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Guardate il nostro imperatore che raccoglie grandi forze. Lombardi, state in guardia perché non vi riduca peggio degli schiavi se non sarete risoluti. Ricordate i valenti baroni della Puglia che ora non hanno altro che dolore nelle loro abitazioni. Non amate il popolo germanico. Lontano, lontano da voi stiano quei pazzi cani. Dio salvi la Lombardia. Bologna, Milano e i loro alleati, e Brescia, i mantovani e i buoni abitanti della Marca di Verona, perché nessuno di essi sia schiavo.
Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra, un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia e bentornati ad Ad Ferrum. Io sono Costantino e come sapete ormai in questa rubrica sono privo del mio compagno d'avventura Riccardo. Voglio iniziare questa puntata dicendovi che vi ho buggerato, l'avrete già in realtà scoperto sulla pagina Instagram, chi ha visto le storie e chi ha partecipato al piccolo quiz che vi ho fatto, perché la battaglia in questione non è la battaglia di Legnano, bensì quella di Cortenuova, combattuta una sessantina in realtà di anni dopo dal nipote del Barbarossa, Federico II di Svevia, contro i comuni della Lega Lombarda. Mi dispiace avervi buggerato, in realtà io sono contento che insomma, gli indizi che potevano portare a un errore abbiano effettivamente portato a questo errore. Era quello l'intento, far sbagliare il più possibile. Nella realtà avete sbagliato tutti e... La parte crudele di me un po' se ne compiace, insomma, ovviamente sto scherzando, però sono felice che insomma, il giochino sia funzionato. Perché era un giochino? Perché effettivamente gli indizi che avevo dato, che erano tre, potevano portare a entrambe e hanno portato soltanto in una direzione per voi. Allora, il primo è ovviamente che i comuni che vi hanno combattuto sono molto importanti nell'Italia settentrionale. Poi, effettivamente, Cortenuova è molto al di sopra del Po, quindi anche l'altro indizio era giusto, e anche Federico II partecipò a una crociata, la Quinta, che tra l'altro si risolse in una conquista di Gerusalemme, benché via trattato, cosa che fece arrabbiare non poco il Papa, ma queste sono altre storie. Quindi il mio intento l'ho raggiunto, adesso possiamo parlare della battaglia in sé. Ovviamente prima ringraziandovi tutti per, insomma, come sempre, gli ascolti, la passione che ci mettete anche nel darci dei consigli. Ringraziamo i nostri Patreon che ci sostengono. Se volete fate un giro sulla nostra pagina Patreon, tramite i nostri account social, Instagram e Facebook, ci sono tutti i modi per raggiungere le varie cose che abbiamo. Insomma, se volete fatevi un giro sul gruppo Patreon per capire se riuscirete o no, insomma, a sostenerci. In cambio noi vi daremo sempre cose nuove, però adesso siamo arrivati al giusto momento di raccontare una battaglia che, benché fosse, insomma, perché sia in realtà molto molto importante, non è così grande dal punto di vista militare vero e proprio, perché fu praticamente una vittoria schiacciante da parte di un grande imperatore, una figura incredibile. Per questo ho voluto portarvela, perché insomma, la figura di Federico II è una figura leggendaria, soprattutto per l'Italia, perché lui amò molto l'Italia e comunque parte, insomma, la sua epopea parte effettivamente dall'Italia, perché lui era comunque re di Sicilia, insomma, quindi del regno del sud Italia, prima che imperatore del Sacro Romano Impero, quindi insomma, è un personaggio che per noi è stato molto importante. In più mi piace raccontarla perché riguarda profondamente l'Italia ed è in un certo senso l'ultimo momento in cui l'Italia è stata unita per molti secoli, perché comunque le conquiste operate dai grandi re, insomma grandi imperatori tedeschi, Federico II è uno di questi, portarono a una unione più o meno completa dell'Italia, o comunque in un momento in cui un solo grande leader si poteva fregiare di avere la quasi totalità dell'Italia, ma anche e soprattutto l'obbedienza di tutta l'Italia, Papa compreso, benché guerreggiasse amaramente. Facciamo un piccolo excursus su chi è Federico II. Allora, Federico II è il figlio di Enrico VI di Svevia e Costanza d'Altavilla. Questo che vuol dire per noi? Vuol dire che unisce effettivamente il grande impero, Sacro Romano Impero, e invece il Sud Italia, il Regno d'Italia, insomma il Regno di Sicilia, che era in mano ai Normanni, della famiglia d'Altavilla. L'unione, insomma l'idea di Barbarossa era quella effettivamente poi, no, di dare a suo figlio tutta questa grande possedimento. C'è solo un piccolo problema, c'è un problema che si chiama papato, che si mette in mezzo in realtà, si mette in mezzo cercando di fomentare le varie rivolte e cercando di non riunire questi due grandi territori e fondamentalmente rimanere accerchiato dai regni tedeschi. Quindi il regno del povero Enrico VI, che verrà detto peraltro il crudele, insomma i soprannomi dei re medievali mi piacciono molto, il severo o il crudele, sarà costellato in realtà di grandi scontri. Perché? Perché i comuni del nord comunque saranno sempre un problema, perché insomma avevano battuto il padre, perché non provare a battere, no, anche il figlio, e quindi c'è sempre una costante ribellione anche favorita dal Papa. Il Papa che effettivamente non accettava quello che stava succedendo, ovvero la riunificazione sotto i tedeschi di tutti i territori attorno a lui, e anzi, in questo senso cercava sempre di mettere zizzania, ecco. E soprattutto attraverso, cioè, contrastando i duchi tedeschi che erano stati messi al posto dei territori che erano un tempo di Matilde di Canossa e che stavano intorno ai domini del Papa. E poi a sud c'erano questi nobili normanni che non accettavano di sottostare a un re straniero, non volevano quindi sposare la causa di Costanza d'Altavilla, cioè la moglie di Enrico e la madre di Federico II, e gli vanno contro in tutti i modi. Peraltro il nipote di Costanza, Tranchieri di Lecce, fu quello che si oppose più alacremente. Quindi Enrico cerca di conquistare la Sicilia, ma fallisce nel 1191. Alla fine, tramite il riscatto di Riccardo Guardileone per una serie di manovre politiche, nel 1194 effettivamente conquista la Sicilia. Cerca di unificare il Sacro Romano Impero, ma fallisce perché il Papa si oppone. Poi lui continua la sua vita, insomma per 3 anni continuerà a lottare, perché poi i principi elettori, lui cerca di creare una monarchia ereditaria, insomma di costruire il Sacro Romano Impero come una monarchia ereditaria, ma fallisce perché i principi elettori di Germania gli vanno contro. Allora lui deve andarsene lì a sistema le cose, è pronto per partire per una crociata in Sicilia. Gli rompono un po' le scatole nel 1197, lui è costretto comunque a sedere una rivolta, mentre sta per salpare, per andarsene, si ammala di malaria e muore a Messina. Siamo nel 1197. Chi lascia? Lascia questo piccolo figlio che ha 3 anni, ovviamente, e che è costretto tramite la madre ad appoggiarsi al Papa, perché è ancora piccolo per regnare, perché non si sa quello che succederà all'interno dello stesso Regno di Sicilia, perché ovviamente con la morte di Enrico cominciano a rialzarsi tutti quei nobili che gli si erano opposti. In Germania scoppia una grandissima guerra e quindi Costanza d'Altavilla si mette sotto la protezione del Papa. Il Papa, che a quei tempi è Innocenzo III, una figura fortissima che ha opposto grande resistenza al padre di Federico II, e che in quel momento vive un grande periodo di potenza. Perché? Perché tiene in soggezione questo ragazzo, che poi piano piano cresce, ma anche una volta superata la minore età, quando è in possibilità di regnare per conto suo, comunque si pensa sia una specie di vassallo del Papa. E poi anche, in realtà, quelli che stavano cercando di contendersi la corona imperiale in Germania, che sono due, in generale. C'è Ottone di Brunswick, che è il figlio del cugino del Barbarossa, Enrico il Leone, e peraltro insomma, aveva sposato questo Enrico il Leone, la sorella di Riccardo Guardileone, quindi Ottone è il nipote di Riccardo Guardileone e quindi è un imperatore sponsorizzato dagli inglesi, no? In qualche modo. Gli inglesi sono molto d'accordo con questo Ottone di Brunswick. E invece dall'altra parte c'è Filippo di Svevia, che è il fratello di invece Enrico, e che quindi raccoglie, no, la possibilità di prendere l'eredità, perché è una delle altre famiglie potenti. Il Papa quindi si muove, no, attraverso questi scontri che ci sono sia a sud dei suoi territori che a nord dei suoi territori, e soprattutto nella parte nord trova due personaggi pronti a donargli fondamentalmente quello che vuole per cercare di accaparrarsi la corona imperiale e soprattutto il suo appoggio, perché ovviamente l'appoggio del sacro per arrivare al Sacro Romano Impero è fondamentale, l'appoggio del Papa. Lui a un certo punto infatti premia il buon Ottone. Perché? Perché lui in cambio gli dà quei ducati dell'Italia centrale che davano molto fastidio al Papa. Praticamente a un certo punto lui si ritrova a fare uno stato che parte dal Lazio e arriva all'Emilia-Romagna, ovvero lo stato della Chiesa per come lo conosciamo noi, e che effettivamente durerà per più di 600 anni. A quel punto Ottone diventa, diciamo, la fazione, no, quella dei Guelfi, diventa il più ammanicato e per questo diventa imperatore. Quindi nel 1209 diventa imperatore, ma la prima cosa che fa è guardare con cupidigia a questo regno di Sicilia. Lo vuole, se lo vuole prendere, ma ovviamente il Papa stava apposta facendo tutto questo per evitare, no, la riunione del Sacro Romano Impero e il Regno di Sicilia, quindi non può sottostare a questa cosa, e gli oppone, innanzitutto gli dà una bella scomunica che non fa mai male.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ottone a questo punto ha contro tutti a sud delle Alpi, perché anche i comuni italiani, visto che il Papa gli va contro, si fanno forti e gli si oppongono. E Ottone ha la bellissima idea di tornarsene in Germania e lasciar perdere la questione italiana, perché poteva essere, no, un bel problema. A quel punto Innocenzo deve cambiare idea su chi mettere come imperatore e quindi si rivolta verso questo ragazzino, Federico, che lui ha sotto la sua manica e che quindi riesce a manovrare in un certo senso, soprattutto perché è vincolato da debiti, no, anche di riconoscenza nei confronti del Papa, perché che lo ha accudito e l'ha fatto diventare adulto sotto insomma, la sua mano. E quindi a quel punto che fa? Lui dice: io appoggio la tua candidatura imperiale se tu mi prometti che non vorrai mai riunire questi due regni, perché è importante che tu faccia così. Ed effettivamente quello che succede è che Federico gli promette questa cosa, fa diventare subito insomma, re di Sicilia suo figlio Enrico, che fa incoronare subito a Palermo, e poi parte per la Germania. Quindi Federico che fa poi? Crea una figura del legato imperiale mentre lui è in Germania, in Italia, e conferma tutto quello che Ottone ha dato al Papa. In questo modo Innocenzo III gli dà effettivamente l'investitura al titolo imperiale, soprattutto dopo che Federico vince una importante battaglia a Bouvain nel 1214 e quindi diventa lui l'imperatore. Succede che poi, successivamente, Federico, che in Germania non è che sta benissimo, non sarà mai un amante della Germania, sicuramente su Federico II faremo una serie, ve lo anticipo subito, io obbligherò Riccardo a farle perché io sono un fan assoluto di Federico II e quindi lo faremo. Lui però si sente più da questa parte delle Alpi e quindi torna in Italia nel 1220. Nel frattempo è diventato, insomma, in Germania l'imperatore è lui, sono tutti d'accordo, ormai ha sconfitto tutti quelli che creavano problemi. E quindi Federico II può farsi finalmente incoronare imperatore da qualcun altro, però, perché nel frattempo Innocenzo III è morto ed è stato fatto papa un altro, Onorio III, ed effettivamente diventa imperatore e si impegna a prendere la croce ed andare in Terra Santa a riconquistare Gerusalemme. Tutto bene, no? Tutto positivo, tutto fantastico. In realtà no, perché ovviamente iniziano i primi contrasti con il Papa, perché Federico comincia a mostrare una grande personalità e una grande personalità non è quello che volevano, no? Che voleva il papato a quei tempi, voleva qualcuno che potesse manovrare e peraltro stava cercando soluzioni subito per unire l'Italia meridionale che riteneva casa sua e il resto di tutto l'impero. E quindi praticamente che fa? Inizia a una politica di accentramento del potere, vincolando tutti quei territori che dopo la grande battaglia di Legnano si erano resi più o meno autonomi, anche se sempre sotto l'egida imperiale, rispetto alla corona centrale, e anzi che fa? Divide l'Italia centro-settentrionale in 5 distretti, che ciascuno aveva, no, la sua figura politica di riferimento per l'imperatore. E quindi toglieva tutti questi poteri, tutte queste concessioni che avevano ottenuto grazie alla battaglia di Legnano e alla successiva pace di Costanza. E quindi l'Italia comincia a essere traballante, nonostante lui comunque avesse già degli alleati, perché ci sono molte città che erano già filo imperiali, Pavia, Parma, Cremona, Pisa e Siena soprattutto, ma anche alcuni feudatari che gli davano manforte. Con questa politica azzardata non fa contento nessuno, ovviamente, e quindi, nonostante la sua grande determinazione, comincia a limitare il potere feudale, fa di tutto per dare manforte a queste decisioni legali, però non lo ama nessuno, non lo amano gli italici, non lo ama il Papa, e anzi, il Papa comincia a guardare con sempre più sospetto ogni sua minima mossa. E soprattutto perché lui continua a rimandare la crociata, va avanti per anni, dà molti impegni, no? Facciamo, va bene questo, prendo questo impegno, dai, non mi scomunicare. Ne riceverà molte di scomuniche. E con, insomma, tergiversa su questa partenza per la Terra Santa. Soprattutto smentisce anche tutto quello che promette, perché capisce che questa posizione che sta piano piano conquistando, se dovesse partire per la Terra Santa, verrebbe immediatamente meno. E quindi ci pensa molte volte. La situazione arriva a un grosso punto di stallo quando, per esempio, nel 1226 indica una dieta a Cremona, dove tutti gli appartenenti, i feudatari, comunque le personalità del suo impero dovevano partecipare, quindi i tedeschi, il nord Italia, il sud Italia, ma anche alcuni territori papali, e questo fa storcere non poco il naso al Papa. Che succede? Che i Lombardi, come prima cosa, costruiscono una nuova lega, che sarebbe durata 25 anni. La prima lega lombarda, insomma, fu quella che sconfisse il nonno di Federico II, con il Carroccio e tutta la storia che conosciamo. Questa lega avrebbe, come detto, durata di 25 anni e riuniva praticamente la quasi totalità dei più grandi comuni dell'epoca: Milano, Bologna, Brescia, Mantova, Bergamo, Torino, Vicenza, Padova, Treviso e poi successivamente anche città che in realtà erano formali alleate dell'imperatore. Un trovatore, insomma, vi ho letto l'incipit, quell'incipit è una canzone di un trovatore piemontese che esprimeva chiaramente, no, quali erano le sensazioni in Italia rispetto a questo imperatore. Quindi la situazione comincia a diventare traballante. Ed effettivamente all'inizio hanno ragione loro. Hanno ragione loro perché si mettono di mezzo, la dieta viene quasi disertata e addirittura i principi germanici non possono arrivare perché i valichi alpini sono bloccati. Quindi Federico, praticamente, vedendosi accerchiato dal dissenso, fu costretto a trattare. L'anno seguente si arriva a un accordo e quindi un'altra volta promette di andare in Terra Santa. Nel frattempo cambia papa, arriva un altro papa di tempra più forte di Onorio, Gregorio IX, più simile a Innocenzo III, che succede? Succede che appena l'imperatore fa sapere di essere malato, che si è ammalato ad Otranto e non può partire per l'Oriente, lo scomunica, istantaneamente lo scomunica, e scomunicato vuol dire esautorato di qualunque tipo di potere, e quindi aperto, insomma, con il ventre scoperto per ogni tipo di attacco da parte dei dissidenti. Quindi a quel punto si risolve che deve partire, è costretto a partire, nonostante un proclama, insomma, che denuncia queste pretese territoriali del Papa, le pretese temporali del Papa, però parte, è costretto a partire, ed effettivamente si riprende Gerusalemme, riprende Gerusalemme per la parte cristiana, però lo fa con un trattato, e quindi il Papa non solo non lo ringrazia, ma lo accusa, perché gli dice non si fanno i trattati col nemico, non è proprio una cosa che è giusta, insomma, al nemico lo si uccide e basta. Questa era l'idea. Alla fine di tutto sono costretti, no, a concludere un nuovo trattato, e le cose sembrano calmarsi. Quindi a quel punto si rivolge di nuovo a questi comuni dell'Italia del Nord, perché ovviamente gli hanno risposto di no qualche anno prima. Nel 1231 fa un'altra dieta che viene disertata completamente, tanto che lui è costretto a farla ad Aquileia, perché nuovamente i principi germanici vengono bloccati, e quindi lì, insomma, è una situazione bloccata, ma alla fine il Papa la sblocca perché deve avere il suo aiuto, perché i Romani, che ce l'hanno sempre a morte con il Papa, gli stanno creando difficoltà, e allora lui è costretto a chiedere l'aiuto di Federico per sistemare questa situazione. E quindi alla fine Gregorio riesce a recuperare Roma, però Federico a quel punto è costretto a scappare in Germania, perché nel 1235 scoppia una rivolta comandata dal figlio di Federico, Enrico, che si era alleato con i comuni della Lega Lombarda per prendere il potere in Germania e dare problemi al padre. E quindi a quel punto una rapida campagna lo butta, insomma, lo sconfigge, gli toglie ogni potere, anzi lo manda in prigione, dove muore 7 anni dopo, così, insomma, tanto perché la famiglia non mitiga il rancore. A questo punto Federico, che si sposa per la terza volta con la sorella del re d'Inghilterra, che a quel punto pacifica la Germania perché adesso ha anche l'appoggio degli inglesi, vuole andare a sistemare le cose in Italia. Nel frattempo, in teoria è un alleato del Papa, ma il Papa di nuovo, insomma, ha che criticare il buon Federico, perché per esempio era troppo amico dei saraceni di Sicilia, anzi si circondava di loro, e questa cosa non era possibile. Poi ovviamente l'imperatore a questo punto vuole andare a farla pagare alla Lega Lombarda, che ha appoggiato la ribellione di suo figlio, e quindi vuole attaccare con le armi. Il Papa non è disposto a seguirlo, e a quel punto Federico però ne ha le scatole piene, vuole attaccare, vuole fare il punto della situazione, indice una nuova dieta a Piacenza, e quindi a quel punto pretende senza mezzi termini che si presentino tutti, perché basta. Soprattutto quelli, anche quelli ecclesiastici, perché a questo punto è intenzionato ad andare contro il Papa, non sopporta più il suo doppio gioco, e quindi dice: venite anche voi, quelli ecclesiastici, perché siete sotto la mia autorità, il Papa conta il giusto. Tra l'altro lancia un'accusa al Papa stesso, perché gli dice: tu in realtà mi dai contro soltanto per compiacere i tuoi amici milanesi, quindi io non ti starò più ad ascoltare e farò le cose a modo mio. E quello che fa è avvia una guerra contro questi comuni lombardi, e pare abbia detto, no, pronunciando una frase attraversando il fiume Mincio: i pellegrini e i viandanti possono liberamente andare ovunque, non potrò dunque io, l'imperatore, avventurarmi nelle terre del mio impero? Giustamente lui dice: è arrivato il caso, no, che io faccia la mia parte, chi se ne frega di quello che pensate voi. Quindi prima cosa devasta tutti i territori tra le città di Mantova e di Brescia, che erano i primi che si è trovato sotto mano. Poi si sposta nella Marca di Treviso e, grazie alle truppe di Ezzelino da Romano, che era il signore da Verona, di Verona.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Assale Vicenza e la conquista. A quel punto si ritiene per un momento soddisfatto, se ne torna al di là delle Alpi, perché c'è un duca, il duca Federico d'Austria, che sta facendo un po' troppo lo smargiasso, quindi sistema lui e i suoi territori vanno all'ordine teutonico, che invece lo appoggia enormemente. Per la prima parte del 1237 rimane in Germania per eleggere suo figlio Corrado re dei Romani, e quindi in pratica esautorando dal potere temporale il Papa. Tra l'altro Corrado era già erede al trono di Gerusalemme per parte di madre, quindi praticamente era un re santo, no? Insomma, univa entrambe le città sante del cristianesimo, era un gesto potente. E soprattutto gli Hohenstaufen, la sua famiglia, così hanno una continuità, quindi hanno un'eredità in un certo modo. In Italia un suo uomo continua a fare una grande azione diplomatica, Hermann von Salza, il gran maestro dell'ordine teutonico praticamente, e che insomma lui nel maggio del 1237 tiene una nuova dieta, un nuovo incontro a Brescia, e praticamente dice al Papa e ai comuni che l'imperatore era determinato a ricominciare le azioni belliche senza il raggiungimento di un accordo da parte di tutti loro. A quel punto, in realtà, effettivamente Federico scende in Italia nell'agosto del 1237, perché evidentemente gli accordi non sono stati raggiunti, e si porta dietro 2000 cavalieri dalla Germania, metà dei quali dell'ordine teutonico, che quindi fomenta, anzi spalleggia, l'imperatore. Poi si sposta a Verona. A Verona, in un mese, al suo cospetto, arrivano tutte le forze filoimperiali, che possiamo cominciare a chiamare ghibellini, perché il periodo storico inizia a permetterci questa denominazione. In più arrivano in realtà anche i suoi uomini dal sud dell'Italia, tra cui 6.000 arcieri saraceni e vari contingenti di cavalieri. In totale riesce a raggiungere un esercito composto tra i 12.000 e i 15.000 uomini, compresi anche alcuni contingenti di quelle città che in realtà facevano parte inizialmente della Lega Lombarda, ovvero Pavia, Modena, Cremona, Parma e Reggio Emilia, quindi altre città che formalmente in teoria dovevano essere sue nemiche. Quindi ha questo grosso esercito tra i 12.000 e i 15.000 uomini, che come primo obiettivo avevano insomma la città di Mantova, Perché? Perché era il centro dove si era formata questa seconda lega qualche anno prima. Quindi arrivano, ma in realtà non c'è bisogno neanche di combattere, perché la città si arrende, apre le porte all'imperatore e anzi gli permette di andarsene rapidamente verso Brescia. In realtà però incontrano le prime difficoltà, perché un esercito in realtà minore, minuscolo, a Montichiari, composto da 1500 fanti e una ventina di cavalieri bresciani, riesce a tener testa all'assedio e anzi fa perdere molto tempo, perché fino al 21 ottobre saranno lì ad accerchiare Montichiari, e questo dà possibilità a Brescia di salvarsi. Perché? Perché a un certo punto arriva l'esercito lombardo, composto da 6.000 fanti e 2.000 cavalieri, al comando del figlio del doge di Venezia, Pietro Tiepolo, e che poi questo esercito vantava anche la presenza del carroccio, famoso carroccio, che fondamentalmente è un vero e proprio carro, rinforzato in ferro, trainato da tre coppie di buoi, che aveva al suo interno tutta una serie di feticci, si può dire in un certo senso, che tenevano unita la Lega, perché aveva una cassa enorme, in ferro, molto resistente, con all'interno tutto quello che serviva per le medicazioni, quindi le bende, gli oli, gli sciroppi, tutta una serie di cose che in realtà servivano più che altro per far vedere, no, a chi combatteva, che la salvezza poteva arrivare da Dio, perché la loro era un'unione comunque santa. Infatti sopra questo carro c'era anche una croce e poi un gonfalone, uno con la croce insomma della Lega, e un'altra anche, un altro gonfalone che forse aveva un'immagine di Dio o quella di Sant'Ambrogio, non è sicuro. Poi sopra il carroccio, solitamente prima insomma di qualche movimento, il vescovo si metteva a recitare qualche preghiera, a recitare le benedizioni, quindi comunque era molto più che altro un simbolo dell'unione e della grazia di Dio, più che un armamentario da guerra. Però ovviamente ci tenevano molto, l'esercito della Lega Lombarda ci teneva molto, tanto che intorno a questo carroccio c'era ogni giorno, o sempre, a farne la guardia, una compagnia cosiddetta la Compagnia dei Forti, composta da un migliaio tra cavalieri e fanti, che erano al comando di un uomo, Enrico da Monza. Quindi l'esercito è arrivato a Brescia, e Brescia si salva, perché piuttosto che attaccare una città ben difesa, anzi troppo ben difesa, e quindi perdere tantissimi uomini, Federico inizia a devastare il territorio intorno per indurre questo esercito a combatterlo, no? Perché comunque poi, tra l'altro, loro, insomma, l'esercito imperiale era in superiorità numerica rispetto a quello della Lega Lombarda, e quindi vuole indurli al combattimento. Ovviamente, insomma, gli alleati, i collegati, così si dice chi fa parte di una Lega, a quanto pare, studiando sulle fonti ho trovato questo nome, che peraltro erano comandati dai milanesi perché avevano la forza più, insomma, superiore, attendevano altri contingenti, quindi non abboccarono a questa tattica di Federico. Ai primi di novembre, quindi, Federico è sulla riva destra dell'Oglio, nella città di Pontevico, che sta a 17 km più a nord di Cremona, ed è in attesa delle mosse nemiche. Quindi a quel punto i Lombardi che fanno? Dispongono un grande campo tra la posizione degli imperiali e la città di Brescia e di Milano, presso Manerbio, quindi poco più a nord in realtà della posizione di Federico. Questa posizione, ovviamente, che era su un territorio paludoso, fa capire che le intenzioni della Lega erano difensivi, quindi volevano eludere lo scontro e aspettare, proteggendo le roccaforti, che praticamente arrivasse la fine della stagione dei combattimenti, perché ovviamente era difficile combattere in inverno e si era già in una stagione inoltrata, siamo già in autunno inoltrato, perché siamo nel novembre del 1237. A quel punto Federico fa una cosa che non si è ancora capito bene se sia stata una scelta ponderata oppure data dalla necessità di fare qualcosa. Insomma, la propaganda successiva dirà che era tutto organizzato e architettato da lui. In realtà il suo cancelliere Pier delle Vigne dirà che gli imperiali in realtà incontreranno in combattimento i ribelli casualmente, ma comunque con successo. Quindi non sappiamo bene quale sia la verità, però comunque la cosa che succede è che Federico effettivamente fa proprio quello che si aspettavano i suoi avversari: leva il campo, fa costruire dei ponti sul fiume Oglio, lo attraversa nel giorno del 23 novembre e passa in territorio imperiale, quello suo, dando quindi l'impressione che la campagna era finita. Infatti, in realtà, non c'erano ancora più dubbi per i Lombardi, quando effettivamente congeda i territori di quelle città lombarde che gli erano andati a dare una mano, quindi praticamente si toglie da solo un terzo dell'esercito. Quindi, per gli uomini della Lega, questo passaggio dell'Oglio fu un indizio sufficiente a smobilitare il campo e a tornare a Milano. A tal fine erano costretti a marciare più a nord, perché? Perché Federico aveva fatto distruggere quei ponti che lo avevano aiutato ad attraversare il fiume. Quindi il 24 novembre marciano verso nord, fanno 36 km e arrivano alla città di Palazzolo, dove era presente questo ponte di pietra per il passaggio della cavalleria e delle salmerie. Invece arriva più avanti, alla città di Puntoglio, dove passa invece tutta la fanteria. Ma in realtà anche Federico si era spostato di 22 km a nord, nella città di Soncino, e lì teneva sotto osservazione la città di Corte Nuova. Perché? Perché era una roccaforte che gli uomini della Lega dovevano attraversare per forza, dovevano passare per forza per arrivare a Milano. E quindi, una volta attraversato il fiume Oglio, in più aveva questo contingente bergamasco che da nord, da sopra la posizione dei collegati, spiava per lui i loro movimenti, e quindi la sua idea era quella di, arrivati a Corte Nuova i nemici, stringerli a tenaglia e sconfiggerli una volta per tutte. A quel punto poteva essersi avvicinato di più. Infatti gli storici si sono meravigliati del fatto che si fosse attestato molto prima. Insomma, l'idea poteva essere: se vuoi costringerli alla battaglia, vai direttamente a Corte Nuova e li aspetti lì. Ma la verità è che lui voleva aspettare fino all'ultimo momento, giocando sull'effetto sorpresa. Perché? Perché marciare all'interno del posto che doveva, da dove partiva per raggiungere Corte Nuova, sarebbe passata all'interno di un bosco. Quindi fino all'ultimo, praticamente, o comunque fino a pochissimo prima dello scontro, nessuno avrebbe visto il suo esercito. E quindi a quel punto dispone che i bergamaschi, che erano di stanza a Civitate al Piano, quindi appena est della città di Corte Nuova, gli facessero dei segnali di fumo per fargli capire quando era il caso di passare. I bergamaschi fanno passare tutte le salmerie che arrivano per prima a Corte Nuova, poi arrivano, ovviamente nelle salmerie c'è anche il carroccio con tutto quello che si portava indietro, che era trainato in realtà da cavalli anziché da buoi questa volta, perché doveva essere più veloce. Insomma, stavano tornando a casa, quindi era necessaria un po' di mobilità. Quindi il carroccio viene sistemato tra le mura del castello di Corte Nuova e il fossato che alcuni genieri si stavano organizzando per ampliare. Poi arrivano i fanti. Il 27 novembre arrivano i primi fanti che cominciano a costruire il campo, perché erano i primi che dovevano arrivare perché dovevano costruire il campo. Alle 3 del pomeriggio il grosso dell'esercito, costituito come sappiamo dai milanesi soprattutto, ma anche dai piacentini, ha ormai passato il ponte. Si stanno organizzando per attestarsi, fare un po' di difesa intorno al carroccio e alle salmerie lì a Corte Nuova, quando arriva un esploratore a cavallo della parte imperiale che va intorno a loro urlandogli: allerta, l'imperatore vi dà sempre battaglia. Perché? Nel frattempo che cosa era successo? Quando si erano resi conto che la manovra si stava andando avanti, i bergamaschi effettivamente hanno cominciato a fare questi segnali di fumo. Per essere sicuri che Federico guardasse, bruciano una chiesa, così, tanto per organizzarsi, e quindi fanno questi segnali. Fanno questi segnali, Federico parte, fa questi 18 km che servono da Soncino per arrivare a Corte Nuova, contando ovviamente su questa copertura che vi dicevo prima del bosco e che quindi fino all'ultimo rende più o meno invisibile il suo nemico. E a quel punto, insomma, se arriva a ridosso dell'obiettivo e non si pone probabilmente neanche il problema di schierare il suo esercito. Esercito che è ancora incolonnato, no? Nelle 7 colonne di marcia che aveva approntato e quindi insomma, comincia a inviarli in battaglia. Manda all'attacco per prima la cavalleria che è fiancheggiata dagli arcieri saraceni che tiravano peraltro anche a cavallo, come sappiamo. In quel momento poi dispone la fanteria in linea frontale ed esorta i suoi con un'arringa nella quale, insomma, secondo il cronista inglese Matteo Paris dice «Travolgete con il vostro furore cotesti ratti». Che hanno usato uscire dalle loro tane, che provino oggi le lance folgoranti dell'imperatore romano. Quindi, ci sapeva anche fare, no, con la dialettica il buon Federico, e quindi lancia i suoi fanti al combattimento. Questo vantaggio per la sorpresa, insomma, della sorpresa, no, di essere arrivato senza che, a quanto pare, i nemici se ne siano accorti, dava ai milanesi uno svantaggio, no? Perché non aveva ancora schierato l'armata, insomma, non avevano combattuto, insomma, non erano pronti a combattere. Certo, possiamo considerare improbabile che nessuno si fosse accorto, no, della presenza in zona dei ghibellini. Il problema è che anche l'avessero saputo, lo pensavano a Soncino, 18 km indietro, quindi non erano comunque pronti al combattimento. I milanesi e i piacentini non erano appunto in grado di produrre questa valida difesa perché erano fondamentalmente appena arrivati, stavano cercando di sistemare il campo. Quindi cercano di allestire uno schieramento, ma le frecce dei saraceni e le cariche dei cavalieri, soprattutto quelli teutonici, gli impediscono, insomma, impediscono loro di sistemarsi. Quindi a quel punto cercano di raggiungere Corte Nuova, e finiscono addosso ai milanesi, agli alessandrini, che in realtà poi si erano messi attorno al carroccio per difenderlo. A quel punto si genera una grande confusione tra le file avversarie e quindi Federico spinge dentro anche le altre truppe. Prima quelle del Veneto, a cui capo c'era Ezzelino da Romano, un grande comandante militare, fu uno degli uomini migliori di Federico fino a un certo punto. E poi manda invece le altre milizie lombarde, quelle che erano rimaste con lui, perché voleva farla finita e prendere questa vittoria decisiva. A quel punto, intorno al carroccio, c'è questa resistenza, i cavalieri milanesi si sacrificano facendo cariche e cariche per tenere lontani gli avversari, per sistemare con una linea difensiva tutta la fanteria, e quindi c'è questo grosso combattimento, però da dietro sbucano i bergamaschi. I bergamaschi che assalgono i cavalieri milanesi e quindi si sviluppa una serie di furibonde mischie lungo il fossato e Matteo Paris, sempre il cronista inglese di cui abbiamo parlato, ce la descrive così. Infiniti dall'una e l'altra parte vengono schiantati e il grido in mischia dei combattenti, l'urlo dei morenti, il rombo delle armi, il nitrir dei cavalli, il ruggito dei cavalieri che si avvinghiano, la martellante percussione dei colpi fervoranti gremiscono di fragore lo stesso cielo. Anche il buon Matteo Paris, no? Dà fondo a tutte le sue conoscenze grammaticali e letterarie per descrivere questo combattimento. Alla fine, insomma, stanno vincendo gli imperiali, al grido di Roma guerriera, l'imperatore guerriero, più volte cercano di sfondare. L'imperatore dirà che, superato il fossato, vedemmo alcuni dei nostri arrivare fino a quasi a toccare il timone del carroccio, quindi praticamente a ottenere la vittoria completa sul nemico. Però le forze della Lega riescono a resistere, arginano qualunque tentativo, a prezzo di forti perdite. Lo stesso comandante dei milanesi, o comunque di tutta la Lega Lombarda, viene catturato. Pietro Triepolo cade nelle mani dei ghibellini. E poi, insomma, resistono fino a notte, e quindi Federico è costretto a sospendere gli attacchi perché di notte non si combatte, è difficile combattere. Non lo considera un dramma perché si rende conto che la vittoria è stata abbastanza schiacciante, ha un vantaggio morale enorme perché aveva aggredito il nemico quando pensava, no, il nemico ormai, che la campagna fosse finita, la stagione dei combattimenti fosse finita, e gli aveva preso, catturato il comandante. In più un vantaggio materiale, perché aveva una posizione con anche i bergamaschi, no, a nord della città, forte, poteva accerchiarli. E poi perché le sberdine subite dagli avversari erano molte, mentre invece le sue relative. Quindi è pronto che il mattino dopo si combatterà, si infliggerà il colpo decisivo, tanto che fa dormire i suoi uomini in assetto da battaglia, perché voleva che si combattesse appena sorta l'alba. D'altra parte invece i Lombardi non hanno alcuna intenzione di combattere, perché hanno capito che non resisteranno più a un altro scontro. E quindi, contando sul fatto che la notte tardo autunnale nella pianura è pesante, è piena di nebbia, insomma, ci sono grosse difficoltà, cominciano ad andarsene alla chetichella, lasciano tutto quello che possono lasciare lì, tra cui il carroccio che verrà catturato, anche se viene preso tutto quello che c'era, quindi vengono presi i gonfaloni, viene presa la croce, anzi provano a prendere la croce ma è troppo pesante, insomma lo lasciano spoglio, cercano di buttarlo un po' giù in maniera che non si capisca che è il carroccio della Lega, e quindi se ne vanno, accompagnati anche dagli abitanti di Cortenuova, che hanno capito che la situazione presto sfuggirà di mano. Quindi al mattino dopo tutti si svegliano, è l'alba, poi si può combattere, ma la realtà dei fatti è che non trovano nessuno. E a quel punto, certo, hanno conquistato il carroccio, hanno conquistato una città, ma non c'è nessuno da sottomettere. E quindi lui che fa? Certo, lancia ovviamente all'inseguimento tutti i suoi uomini, anche perché è vero che hanno approfittato della notte e si stanno ritirando, però è una ritirata in inverno, quindi i fiumi sono in piena, c'è un problema, quindi molti uomini in realtà, molti fuggiaschi vengono uccisi o catturati mentre lo stanno facendo. Alcuni addirittura finiranno annegati nei fiumi, nell'olio, insomma, che sono in piena e quindi non riescono ad attraversarli. E quindi, niente, alla fine ha ottenuto una gigantesca vittoria, ha spezzato l'esercito del nemico, e peraltro ha 5.000 prigionieri presi in questa fuga, altrettanti probabilmente erano rimasti sul campo di battaglia, quindi siamo intorno ai 10.000 uomini persi, di cui 2.500 li perdono soltanto i milanesi, che era la città più importante della Lega Lombarda. Le perdite degli imperiali sono non così elevate, tanto che non vengono proprio riportate, quindi insomma è stata una vittoria schiacciante su tutti i punti. Le forze imperiali all'inseguimento se ne vanno ben oltre il fiume Serio, quindi 25 km da Milano, arrivano vicinissimi alla città Milano, che in quel momento effettivamente era sguarnita, ma Federico non ne approfitta, anzi nei giorni successivi fa un bel po' di celebrazioni, si dà ai trionfi. Praticamente come prima cosa dice ai bergamaschi di radere al suolo Cortenuova, cosa che i bergamaschi fanno senza alcun problema. E poi fa questo corteo trionfale a Cremona, il primo dicembre, per estrarre la città arriva il carroccio che è trainato da un elefante bardato di tutto punto. Sopra al carroccio, che era il simbolo, no, della rivolta contro l'imperatore, c'era il capo dei nemici, Pietro Tiepolo, che poi in realtà viene deportato in Puglia e impiccato vicino a Trani. Invece il carroccio viene inviato a Roma come omaggio dell'imperatore al popolo romano, perché lui voleva rinverdire i fasti, no, del popolo antico da cui i romani provenivano, e in più pure perché si fa un po' di dispetto al Papa, perché ovviamente il Papa aveva cercato di appoggiare la Lega Lombarda. Ora, da quel momento in poi nessuno può più osteggiare in qualche modo Federico II, benché non abbia distrutto i suoi nemici definitivamente, perché Milano poi non verrà mai più attaccata, però nessuno può dire all'imperatore che non gli va bene essere sotto il suo dominio, perché l'ha dimostrato sul campo di battaglia, la vittoria è stata ottenuta. Spero che questa racconto, che è più una campagna, una grossa storia, no? Politico-militare, che una battaglia vera e propria, vi sia piaciuta. Io mi sono molto divertito a raccontarvela. Vi lascio un paio di fonti che ho utilizzato io. Il primo, come sempre, il mio appoggio sconfinato ad Andrea Frediani e alla Newton Compton Editore, perché c'è insomma questo suo libro, Le grandi battaglie del Medioevo, che mi è stato molto utile. Da, oltre al resoconto della battaglia, dà sempre quelle indicazioni di come ci si arriva, che sono fondamentali se si vuole fare un racconto di questo tipo. Poi, per la figura di Federico II, ed è un libro che io ho letto, insomma, che mi piace molto, di Maria Teresa Fumagalli e Beonio Brocchieri, si chiama Federico II, Ragione e Fortuna, edito dalla Terza. È un saggio, però è scritto in maniera abbastanza tranquilla, insomma, ci si può approcciare tranquillamente. È molto interessante, da varie letture ovviamente di Federico II, tra cui anche quella militare che io ho spulciato per questa puntata. Spero, insomma, di avervi intrattenuto. Spero che la preparazione a quello che poi sarà tutto il format estivo sia, insomma, ben iniziato da questo mio racconto. Vi invito a seguirci sui nostri canali social, a seguirci tramite tutte le piattaforme digitali, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast soprattutto, la nostra pagina Instagram, che cercheremo di rendere sempre più attiva e soprattutto interattiva, per anche chiacchierare con voi, perché ci piace, insomma, avere sempre un rapporto con voi. Come detto all'inizio, c'è il nostro gruppo Patreon, se volete supportarci, per noi è sempre un motivo d'orgoglio. E per il resto, insomma, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.
Bed Bath & Beyond is back with more to choose from than ever before. At the new Bed Bath & Beyond, you'll find all the products and brands you love, along with a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams, all in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better Beyond.